sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Ancora una volta si rivolgono a Gesù per tendergli un tranello. Sembra una domanda innocente, una domanda bella, è una domanda bella, qual è il più grande comandamento? Però loro gli fanno questa domanda per vedere se risponde in modo equivoco, per prenderlo in fallo, come domenica scorsa, quando era in questione la moneta, le tasse, a chi dobbiamo obbedire, a Dio, a Cesare, ricordate, anche adesso, vedete, comunque la domanda che fanno è proprio essenziale, proprio importante, diciamo è proprio bella la domanda che fanno, qual è il grande comandamento, come dire, uno che cosa deve fare per vivere, cosa deve fare per essere cristiano, che cosa ci domanda il Signore. E quindi è proprio una domanda interessante. E Gesù risponde. Da dove trae Gesù la risposta? Beh, Gesù la trae dall'Antico Testamento, perché questa risposta è già compresa, questi comandamenti sono già un poco dell'Antico Testamento. Ma io penso che Gesù trae questa risposta soprattutto dal suo cuore. Se noi chiediamo a Gesù, il Figlio di Dio, qual è il primo comandamento, cosa vuoi che ti risponda? Il primo comandamento è amare Dio, lui che ama così profondamente il Padre, lui che è legato al Padre nello Spirito Santo, lui capisce bene che cos'è il modo di guardare Dio, come si guarda Dio. Lui capisce bene che gli uomini tante volte sbagliano perché vedono Dio come un padrone, perché dicono verso Dio non c'è l'amore ma c'è la sottomissione. Pensate proprio, per dire, i musulmani hanno l'idea di Dio di fronte al quale ci sottomette. Vedete come si piegano proprio con la testa a terra? È un modo di sottomettere. Dio, sono sottomesso a te. Il cristiano non dice io sono sottomesso a Dio, ma io sono figlio di Dio. Allora quando noi preghiamo, osservate, fin dalle catacombe, i cristiani pregano con le mani alzate, col volto rivolto a Dio, come rivolto al sole, come uno splendore, come una cosa bella. Non sottomesso, non servo, ma figlio. Ecco, allora Gesù è il figlio. Quindi cosa significa? Quale rapporto con Dio? L'amore, anche perché si risponde a un amore che c'è già. Cosa puoi chiedere a un figlio, a un bambino, rispetto ai suoi genitori? Ma si sente così amato, capisce, ha sperimentato che li vogliono così bene papà e mamma, che inevitabilmente capisce e sperimenta che la cosa bella per lui è l'amore. L'amore che poi diventa anche servizio, certo, diventa dedizione. Quando poi si va avanti con gli anni, ci si accorge che non è un amore semplicemente sento di volerti bene, ma un amore che si fa proprio accanto, che ha pazienza, eccetera, tutto quello che si può dire di bello dell'amore. Quindi non la sottomissione, non il sacrificio. Pensate a alcune religioni antiche, che, e forse non soltanto antiche, forse ci sono ancora in qualche zona del mondo, dove si pensa che Dio deve essere placato con i sacrifici. Dobbiamo dargli gli animali, dobbiamo dargli le messi, i prodotti, ma per placarlo, oppure addirittura dobbiamo dargli i nostri figli per placare Dio. come capitava nell'America centrale, in alcune civiltà antiche, chiamiamole civiltà, come capita, come Dio ha insegnato, invece al contrario, come ha insegnato ad Abramo, quando gli ha detto non tuo figlio, non tuo figlio, non tuo figlio sacrificherai, ma il servo sacrificherai. Ora vedete proprio il nostro rapporto con Dio, rapporto di figli, non di sottomissione, ma di amore, di attenzione, anche perché così ci realizziamo. Uno che ama Dio si mette al posto giusto, non diventa presuntuoso, insomma corregge continuamente la sua presunzione, corregge continuamente il suo orgoglio, non sono io il padrone del mondo, ma io sono figlio, ecco allora amerai Dio, infatti si sorprende anche l'accentuazione che Gesù dà, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Perché? Perché in questo modo diventi figlio, perché in questo modo sei certo della vita, hai fiducia della vita, non ti disperi, sai che Dio ti ama, e quindi tu corrispondi. È il secondo comandamento, anche questo c'era nell'Antico Testamento, anche questo c'era ai tempi di Gesù, c'era già amare il prossimo. Ma chi era il prossimo? Il prossimo erano quelli che ragionavano come me, quelli che mi erano già vicini, quelli che i familiari, per dire, quelli del tuo paese forse, quelli della tua religione, quelli che non si comportavano proprio male, cioè il prossimo in fondo era quello che decidevi tu che era il tuo prossimo. Ieri sera ragionando sul Vangelo, si diceva per i romani, per gli antichi romani, chi era il prossimo? I cives, cioè i cittadini romani, gli altri non erano prossimi, al massimo i cittadini romani, quelli che appartenevano alla lingua, alla città romana, alla città di Roma, gli altri erano barbari, erano stranieri, erano da rifiutare. Quindi c'era un cerchio all'interno del quale si delimitava chi era il prossimo, gli altri no. E guardate che rischiamo a volte di avere la stessa mentalità anche noi. Gesù invece dice il prossimo che tu ami, vi ricordate come parlava Gesù del prossimo? Il prossimo non è semplicemente quello che hai vicino, e fosse intanto quello che ho vicino sulle panche adesso, quello che ho vicino a casa dove abito, quello che ho vicino tra i parenti, ma il prossimo, dice Gesù nel Vangelo, è quello rispetto al quale tu ti fai vicino e tu ti puoi avvicinare a ogni uomo e incontri ogni persona che magari non neanche conoscevi, neanche avevi mai visto, ma quando tu ti avvicini, ieri sera si diceva nel Vangelo, nell'incontro del Vangelo, il tuo più prossimo, sai qual è? La persona più bisognosa che incontri. La persona più bisognosa è il prossimo. Ecco, può essere vicino, può essere lontano, può essere un tuo parente, può essere un non parente, può essere un italiano, uno straniero, un filippino, quello che vuoi. Il più bisognoso è il tuo prossimo e tu ti fai vicino. Ricordate la parabola, no? Del buon samaritano, dove è chi cammina che si rende prossimo a quello che è stato ferito. Vedete, Gesù dice le stesse cose, ma va molto più in profondità. Amerai il tuo prossimo come te stesso, come te stesso. Se io dovessi trattare gli altri con lo stesso amore, con la stessa attenzione, con lo stesso riguardo che ho verso di me, verso il mio modo di pensare, capite? È proprio una strada. Gesù ci apre una... Non perdiamoci però, perché... In che senso dico non perdiamoci? Perché quando ci si mette di fronte a questi comandamenti ci si trova molto indietro, almeno io mi trovo molto indietro, e si dice una cosa, la faranno gli altri, la faranno i santi, bisogna essere santi. Certo che bisogna essere santi, si comincia, no, a diventare santi, un pochino al giorno, con la preghiera del mattino, Padre nostro, ti ritieni figlio, Padre nostro, ritieni gli altri fratelli, ti metti sulla strada, un pochino alla volta, senza aver paura dei tuoi peccati, dei tuoi difetti, delle tue incoerenze, senza aver paura, ma senza anche approvarle in anticipo, affidandoti alla grazia del Signore. Per questo, vedete, bisogna sempre ritornare all'origine, ritornare a colui che ti dà la grazia di essere figli, che ci dà la grazia di essere figli. Non ce la facciamo da soli. Nel mondo si parla tanto di filantropia, di solidarietà. Si dice ci sono tanti uomini, tante donne che fanno del bene, ci auguriamo che ce ne siano proprio tanti, ma dobbiamo sempre pescare alla fonte, alla radice, a Dio che ci fa buoni, a Dio che ci dà la sua grazia. Vediamo quante volte ci smariamo. Allora, l'albero non sta su senza radici. L'amore di Dio, l'amore del prossimo, deve essere sempre rinnovato dalla sua grazia. Per questo veniamo a messa, per convertirci. Non veniamo a messa perché siamo già convertiti, ma per fare un passo nell'amore verso Dio, nell'amore verso il prossimo, per chiedere perdono, come abbiamo fatto all'inizio, e perché la sua grazia ci sostenga. E vorrei concludere dicendo, impariamo dai santi, proprio impariamo dai santi, impariamo dalle persone che sono vicine a noi e che vediamo che accolgono, che perdonano, che vivono la preghiera, che vivono la carità, che sanno perdonare le offese. Impariamo. Leggiamo le vite dei santi, invece che le vite così di tante persone che forse ci distraggono. Leggiamo le vite dei santi, la vita di Madre Teresa, la vita di Padre Massimiliano Kolbe, la vita di Don Bosco, leggiamo le vite dei santi, la vita di Padre Pio, la vita di Giovanni Paolo II, la vita di Edith Stein, leggiamo le vite dei santi, impariamo ad accogliere, a pregare, a perdonare, anche per dire, uno dice, non so pregare, leggi la vita. Sentivo uno spunto ieri su Santa Teresa del Bambin Gesù, che ha insegnato, lo sentivo per televisione, dico guarda, TV 2000, che diceva come Santa Teresa d'Avila ha insegnato a pregare, si impara, io non so pregare, e impara, come si impara? Guardando gli altri come pregano, leggendo qualcosa dei santi, insomma avete capito, si impara ad essere cristiani, si cammina, non siamo già cristiani finiti, una statua pronta, no, siamo un albero che cresce, che magari i rami rotti, che poi si riprende, ecco, siamo venuti a messa per questo, per essere incamminati su questa via dell'amore di Dio, dell'amore del prossimo, con pazienza verso noi stessi e magari un poco anche verso gli altri e con la decisione sempre rinnovata, perché la grazia del Signore che ci apre la strada dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo.